Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
E allora, buon pomeriggio a Bruno Longhi.
Buon pomeriggio, ciao.
Ciao Bruno, ben ritrovato, siamo belli carichi, anche di questa bella emozione, sofferta ma bella emozione. Senti Bruno, partiamo così, proprio questa Italia è, dimmi tu, questa Italia è come?
Allora, i fotogrammi della festa, il gol di Chiesa, le parate di Donnarumma, il rigore di ghiaccio di Jorginho. Insomma, è il riassunto, che era un po' minimalista, no, di questi 120 e passa minuti di grande sofferenza in cui abbiamo abbandonato, non per scelta, la bellezza che ci aveva contraddistinto nei match precedenti. Non so che conta, almeno per una volta, il risultato, l'obiettivo raggiunto indipendentemente da come, perché siamo di nuovo in finale 9 anni dopo l'ultima volta, siamo in festa perché siamo arrivati dove era utopistico pensare dopo la catastrofe della mancata qualificazione mondiale del 2018, possiamo guardare l'Europa dall'alto in basso per cercare di ripetere quello che abbiamo tenuto una sola volta nel lontano 1968. Insomma, penso che questa sia un pochino la fotografia, la fotografia che ci rimane, il fotogramma che ci rimane impresso dopo quanto è accaduto ieri sera.
È stata una partita sofferta, era anche immaginabile. E ti chiedo però come mai tanta sofferenza, perché?
C'è stata sofferenza perché, premesso che questa vittoria mi ha lasciato un po' di un retrogusto amaro, ecco, lo dico francamente, perché abbiamo vinto, andiamo avanti, ma la squadra che ci aveva emotivamente coinvolti, no, per la bellezza armonica del suo gioco, si è sfaldata di fronte al palleggio di una Spagna più forte, resa tale dalla come tattico di Luis Enrique. Allora, diciamo che questo è il perché. Avversario veramente forte, non mi va adesso di fare il conto delle presunte palle gol, conta ciò che si è visto. Abbiamo giocato a palla prigioniera, nel senso che la palla è stata quasi sempre imprigionata dalla tecnica, no, e dalla superiorità dei nostri avversari, noi incapaci di gestirla, soffocati dal loro pressing e incapaci di fare altrettanto nei loro confronti. Non andrei oltre, sarebbe anche ingiusto. Cioè, vediamoci la vittoria, la prova alla finale, con l'augurio, e questo lo dico con tutto il cuore, di ritornare ad essere domenica sera un po' meno italiani e un po' più manciniani.
Bruno, secondo te Mancini ha sbagliato qualcosa in questa partita? Qualche scelta, qualche mossa in corso?
Ma guarda, l'unico momento in cui ho provato un attimo di perplessità è stato l'attimo in cui ha inserito Toloi. Chiaramente c'erano delle necessità, però stavi vincendo 1-0 e inserire un difensore puro quando già ne avevi due è stata una sorta di messaggio, no? A questo punto dobbiamo soltanto cercare, senza provare a giocare, di portare a casa 1-0. Ma ripeto, è un messaggio di stampo difensivistico che tutti gli allenatori avrebbero fatto in quel momento, dove l'importante era portare a casa quell'1-0, che si stava vincendo 1-0. Diciamo che è l'unico momento in cui così ho provato un pizzico di perplessità, però l'Italia è fatta, non possiamo dirlo oggi dopo una prestazione inferiore alle altre che non è fatta di 25 titolari. Lo dicevamo prima e dobbiamo dirlo anche adesso.
Adesso ti chiedo 3 top e 3 flop di ieri sera.
Vediamo un po'.
Ma è chiaro che Donnarumma non ha sbagliato niente, perché nei top ci finisce per forza. A Chiesa si può dare il top, perché ha materializzato una delle rarissime occasioni che abbiamo avuto per andare a tirare in porta, ha fatto gol. Guarda, metterei Chiellini, perché comunque
impeccabile
la sua forza a livello centrale, a livello di difensore centrale, si è fatta vedere ancora una volta. Però insomma, non è che siamo al cospetto di top e di flop, perché coloro che tu adesso magari mi chiedi dei flop, chiaramente,
ma... certo.
Però la nostra è una sorta di è un cronometro svizzero, no? In cui i meccanismi sono tutti dipendenti dagli altri meccanismi. Non c'è quello che fa la partita da solo, te la risolve. Se non funziona Barella, se non funziona Verratti, anche Jorginho non funziona alla fine, perché tutti i movimenti in sincrono del centrocampo non riescono ad essere gli stessi movimenti che avevamo fatto per esempio della partita con il Belgio. Per cui guarda, tanti hanno giocato al di sotto, ma non puoi dire hanno giocato male.
No, no.
Noi la è che la palla noi non l'avevamo, non riusciamo. Quando la palla l'aveva la Spagna non riuscivamo a rubargliela. Quando la conquistavamo noi, questi ci aggredivano. Noi eravamo in due, loro erano in cinque, per cui non riuscivamo a giocare. C'è stata veramente, dal punto di vista filosofico della partita, no? Una diversità che francamente non mi aspettavo, perché la Spagna che avevo visto in altre occasioni non era la Spagna di ieri sera.
Allora, proprio parliamo della Spagna, caro Bruno. La Spagna di Luis Enrique, quindi anche di questo allenatore, può tornare grande protagonista in Europa, perché anche loro sono partiti dal 2018 dopo un momento, diciamo, un fallimento con non certo un mondiale da ricordare. Sono ripartiti, hanno ricostruito, hanno perso dei tasselli importanti, però insomma abbiamo visto ieri sera che tipo di squadra è venuta fuori.
Ma guarda, l'essere protagonista vuol dire vincere. L'essere protagonista in campo vuol dire giocare come giocare ieri sera, perché la Spagna ha dimostrato di essere protagonista. Però sai benissimo che quando si arriva ai rigori qui c'è la condanna e la soluzione, no? Nello spazio di pochi minuti. Non dimentichiamo che nel 2008 con Donadoni allenatore noi avevamo giocato meglio la partita rispetto alla Spagna, poi in quella partita di Vienna, mi ricordo che ero là per il commento di quella gara, ci fu un salvataggio di uno spagnolo sulla linea su un tiro praticamente a botta sicura di Camoranesi, poi invece andammo ai rigori, perdemmo immeritatamente e da lì nacque praticamente la Spagna campione di tutto. I rigori, certe situazioni sono quelle che ti danno la patente, no? Di grandissima squadra, di grandissima nazionale. Se poi i rigori li perdi sembra tutto il contrario, ma non è così, perché come dicevi prima, se mi hai chiesto se questa Spagna può tornare grande, è già tornata grande, l'ho dimostrato ieri sera. Come dicevo prima, in altre partite, per esempio contro la Croazia, era andata sotto, si era portata su 3-1, si era fatta rimontare, aveva rischiato nei supplementari. Con la Svizzera, ha beneficiato dell'espulsione di Freuler e poi è andata in difficoltà. Era una Spagna capace di fare tante partite nella stessa partita, belle e brutte. Ieri invece vi sono squadre veramente forti.
Oh, stasera c'è l'altra semifinale. Chi preferiresti incontrare tra Danimarca e Inghilterra?
La risposta è fin troppo semplice. Meglio, molto meglio evitare l'Inghilterra, per il motivo banale che la finale si giocherà a Wembley, nello stadio in cui la nazionale dei Tre Leoni aveva vinto 55 anni fa l'unico suo titolo, nel 1966. Ma a prescindere dalle preferenze mie, io attendo l'intermezzo di questa sera in cui gli inglesi e i danesi cercano il passo. La nazionale Southgate non incanta ma vince, non subisce gol, ha due centrocampisti, Rice e Phillips, che fanno da schermo il trio difensivo, e là davanti, oltre a ritrovato Kane, anche Sterling, la star del torneo, cioè la stella capace di trasformare in oro ogni azione offensiva. Insomma, ha ciò che serve per essere vincente, ma ha paura, terribilmente paura direi, di scottarsi con l'acqua gelida, di non reggere la pressione come l'era capitato nella semifinale del 96, persa ai rigori con la Germania. Al contrario, la Danimarca ha ben poco da perdere, no? Dopo aver cominciato con due sconfitte, dopo aver perso il suo giocatore più rappresentativo, Christian Eriksen, si è scoperta molto più forte di quanto pensava di essere. E insomma, chi ha vissuto un sogno come quello dell'Europeo del 92 penso che non accetta di partire battuto prima di scendere in campo. È comunque chiaro che la domanda rivolta a me preferirei avere la Danimarca.
La Danimarca. Bruno, siamo all'ultima, all'ultimo quesito che ti voglio porre, che riguarda Inzaghi. È in corso ancora la conferenza, poi dopo noi successivamente andremo a sentire qualche estratto, qualche passaggio della conferenza stampa di Inzaghi. Insomma, grande entusiasmo da parte sua, lo aspetta un grande lavoro. L'obiettivo è difendere lo scudetto, ha detto la società mi ha promesso che sarà una squadra competitiva. Che Inter sarà questa di Inzaghi, Bruno?
Allora, un Inter che parte già con due pedine in meno, cioè, ha un Antonio Conte, perché Antonio Conte è inutile che ne discutiamo il valore, la potenzialità, quello che ha saputo fare. E non ha Hakimi, oltre a Young, ma Hakimi non può sostituirlo perché non esiste sul mercato un giocatore in grado di sostituirlo. Per cui è un Inter che non parte a più 13 o da più 13 come ha chiuso il passato campionato, ma parte alla pari con altre squadre, proprio alla luce di questi giocatori e di quell'allenatore che non c'è più. Fermo restando che Simone Inzaghi, se andiamo a vedere il palmarès, è l'allenatore che in questo periodo di dominio juventino è quello che ha vinto di più, Juventus a parte, no? Perché ha fatto due Supercoppe e una Coppa Italia. E poi ha la garanzia di giocare, dà la garanzia di giocare un 3-5-2 come Conte, di far segnare tanti gol ai suoi centravanti, per cui il beneficiario potrà essere Lukaku. Però siamo qui ad attendere quello che avverrà più avanti. Ho letto anch'io le prime parole di Simone in cui dice: la società mi ha promesso che la squadra sarà competitiva, cioè spera, o perlomeno mette sul piatto della bilancia che non ci saranno altre vendite dovute ovviamente alla situazione precaria economico-finanziaria, un po' quello che aveva preteso il suo tempo Conte. Per cui dire oggi quello che sarà domani l'Inter di Inzaghi non si può affermare assolutamente, non si può prevedere. Aspettiamo ancora un po' di tempo. Per il momento la considerazione sull'Inter di oggi è quella che ho fatto poc'anzi, è un Inter che ha comunque trovato un allenatore che può essere somigliante a Conte, che però ha perso Hakimi.
Saremo a vedere. Bruno, siamo arrivati anche al termine dell'appuntamento con te di oggi, naturalmente ci risentiremo domani e conosceremo anche l'avversario dell'Italia domenica a Wembley. Grazie, vediamo, Bruno, vediamo. E adesso stiamo per passare la linea alle statistiche di Federico Mosca. Ciao Bruno, e quindi la linea passa a Federico Mosca.
Buongiorno dagli studi di Sisal Matchpoint. E allora andiamo a scoprire chi sarà l'avversario dell'Italia domenica a Wembley. Tra Inghilterra e Danimarca è una sfida che, numeri alla mano, è tutta a favore dei ragazzi di Southgate, e secondo gli esperti di Sisal Matchpoint gli inglesi sono nettamente avanti sia nei 90 minuti con il 56% di chance vittoria, sia per quanto riguarda il passaggio turno con il 70% di possibilità di conquistare la finalissima. L'Inghilterra poi può contare su una difesa di ferro e un Pickford in stato di grazia, visto che i bianchi ancora non hanno subito reti nel torneo. Un'altra gara con la porta inviolata è un'ipotesi al 45%, con il gol danese al 55%. Dopo essersi sbloccato con la Germania e scrollato di dosso le critiche volate dopo la fase a gironi, Harry Kane ha deciso di non fermarsi più ed è lui il maggior indiziato per entrare nel tabellino dei marcatori con un gol al 36%. Da Sisa alla Matchpoint è tutto per oggi, appuntamento a domani.
Grazie anche insomma Bruno Longhi.